Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccomi qua, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a considerare una delle lettere pastorali di Paolo, la lettera a Tito. Entriamo ora nel tema specifico del capitolo 1, e cioè che una chiesa ordinata deve disporre di anziani, conduttori ordinati, che rispondono ai requisiti prescritti. È una sezione della scrittura molto importante. Versetto 5. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni. Paolo aveva lasciato Tito a Creta per organizzare le chiese locali con degli anziani come guide spirituali. L'isola di Creta è una delle più grandi isole del mare Mediterraneo. L'isola è collegata al racconto mitologico di Minosse, che è ricordato come saggio legislatore, re di molte isole e di parte dell'Asia Minore. Intorno all'anno 67 a.C., Creta fu annessa all'impero romano. Il capoluogo era Cnosso, e a quanto pare in questa e in altri posti ora c'erano delle chiese. Sembra che Paolo avesse svolto un lavoro missionario molto efficace su quest'isola, ma qualsiasi cosa abbia fatto, nella scrittura non troviamo nessuna documentazione a questo proposito. In realtà non abbiamo a disposizione nessuna prova assoluta che prima del suo viaggio a Roma Paolo sia stato a Creta. Ma dalle informazioni forniteci in questa breve epistola veniamo indotti a credere che sia stato lì e che abbia lasciato Tito per organizzare le chiese fondate insieme. Creta era evidentemente un posto non troppo bello in relazione alla gente che vi abitava. Paolo stesso dice che erano dei bugiardi ed era sicuramente la cosa per la quale si contraddistinguevano allora. C'era una parola greca che aveva il significato di parlare come un cretese ed era sinonimo di bugiardo. Uno dei loro poeti scrisse: Creta, che si occupa del mantenimento di centinaia di città, non può smentire questo, sebbene sia portata a dire menzogne. Erano quindi conosciuti per questa loro qualità. E Paolo avrà altre cose poco lusinghiere da dire sul loro conto. Alcuni di loro però si convertirono al Signore. E Paolo scrive a Tito di organizzare le loro chiese. E infatti dice: perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città. L'anziano è un dono fatto alla Chiesa. L'imposizione delle mani o qualche altro rito non farà di persone qualsiasi degli anziani. È importante riconoscere uomini che hanno il dono di anziano. Penso che le chiese di Creta avessero degli anziani, ma che non fossero mai stati riconosciuti e che magari esercitavano questo dono senza nessuna autorità. Tito è chiamato a costituire degli anziani, ossia a nominarli, in ogni città e secondo le mie istruzioni. Paolo dice: ti ho istruito, Tito, e tu che sei chiamato a istruire degli anziani in queste città. Qui ora troviamo i requisiti per gli uomini che sono chiamati a esercitare questo ministero. Andiamo a leggere i versetti dal 6 al 9 da Tito, capitolo 1. Quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Infatti, bisogna che il vescovo sia irreprensibile, come amministratore di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Se ricordate lo studio fatto sulle lettere a Timoteo tempo fa, noterete una certa somiglianza tra i requisiti richiesti per i vescovi della chiesa di Efeso e quelli elencati qui. Questo denota il fatto che l'autore è lo stesso, ma le diversità ci parlano di diverse situazioni storiche. Trovare chi sia irreprensibile. Questo non significa che uno debba essere perfetto, senza peccati. Significa che ogni accusa che viene portata contro di lui e che riguarda il suo incarico non deve essere vera. La sua vita deve essere al di sopra di ogni riprensione. Questa caratteristica l'abbiamo trovata per i diaconi e vescovi di Efeso, come pure il fatto che dovessero essere mariti di una sola moglie e saper governare bene la propria famiglia. Qui in più troviamo che i figli dovevano essere fedeli, cioè credenti, e non dovevano essere accusati di sperperare il denaro per i propri piaceri o per insubordinazione. L'elenco prosegue ed occorreva una gran cura nella scelta dei responsabili della chiesa di Creta, dove c'erano persone un po' particolari, come abbiamo visto. Era opportuno che i conduttori non fossero arroganti, né facili ad adirarsi, perché spesso queste cattive qualità sono causa di ostacolo al progresso della chiesa. Anche le altre tre proibizioni, relative al vino, alla violenza e al desiderio di guadagno facile e disonesto, ci fanno pensare ai molti pericoli presenti anche ora nella nostra società e non solo a Creta. Come abbiamo accennato prima, anziani e vescovi sono dei sinonimi. La parola anziano si riferisce all'individuo che doveva essere una persona matura. Un vescovo era un sorvegliante, governava la chiesa, perciò questa parola fa riferimento alla carica. Ma una chiesa non era mai chiamata ad avere soltanto un vescovo oppure soltanto un ministro. Ce n'erano sempre diversi. L'enfasi di Paolo è sui requisiti personali di un uomo che deve occupare questa posizione in una chiesa. Le qualità positive ricordano quelle di Prima Timoteo. Ci parla di ospitalità, di amore per il bene. Queste persone dovevano essere rette, con una vita pura, temperanti, cioè che esercitano autocontrollo. Ci sono poi due cose che il ministro dovrebbe essere in grado di fare. Dovrebbe essere in grado di esortare, cioè insegnare la parola di Dio, e seconda cosa, essere in grado di confutare o dimostrare l'errore degli eretici. Per fare questo ci vogliono uomini allenati nello studio della Bibbia, e questo non si improvvisa. Ricorda che Paolo disse a Timoteo di non imporre con troppa fretta le mani a nessuno. Prima Timoteo 5, versetto 22. Non puoi prendere quindi un uomo convertito da un giorno, chiedergli di dare la sua testimonianza la sera successiva, nominarlo ministro di chiesa il terzo giorno, un evangelista il giorno dopo, e pastore o conduttore della chiesa alla fine della settimana. Un conduttore di chiesa dovrebbe essere in grado di essere fermo nella parola di Dio e di divulgarla. Perché questa necessità di esortare nella sana dottrina e convincere i contraddittori? Lo vediamo subito. Paolo infatti ora parlerà della cattiva reputazione dei cretesi. E dobbiamo ricordare che tutti gli uomini sono dei peccatori. Siamo tutti fratelli nel senso che siamo tutti peccatori. Non tutti gli uomini sono nella famiglia di Dio, perché questo avviene soltanto attraverso la nuova nascita, diventando figli di Dio per la fede in Cristo. Ma siamo sicuramente tutti figli di Adamo e tutti muoiono in Adamo, come detto in Prima Corinzi 15, versetto 22, perché tutti abbiamo peccato. Comunque sia, questi abitanti dell'isola di Creta avevano una reputazione particolarmente negativa. Leggiamo così i versetti dal 10 al 14 di Tito, capitolo 1. Infatti vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna chiudere la bocca. Uomini che sconvolgono intere famiglie, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di un guadagno disonesto. Uno di loro, proprio un loro profeta, disse: «I cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri. Questa testimonianza è vera, perciò riprendili severamente, perché siano sani nella fede e non diano retta a favole giudaiche, né a comandamenti di uomini che voltano le spalle alla verità». A Creta c'erano molte persone che creavano problemi e caratterizzate da tre qualità spiacevoli. Sono definite persone ribelli o insubordinati, poi sono vuoti nel loro insegnamento, fanno un gran parlare senza dire nulla, cianciatori, dice Paolo. In terzo luogo ingannano se stessi e seducono le menti, cioè ingannano anche gli altri. Queste caratteristiche dominano in ogni eresia, ma erano particolarmente presenti a Creta. Inoltre queste persone sono definite come il partito della circoncisione. Viene prescritto un rimedio energico. Bisognava turare loro la bocca, imbavagliarli per impedire ulteriori danni. Potevano contagiare i membri della comunità oppure sconvolgere intere famiglie con insegnamenti contrari alla sana dottrina che doveva caratterizzare i predicatori della Chiesa. Per di più, queste persone facevano tutto questo allo scopo di ottenere un utile personale. Paolo sostiene le sue argomentazioni citando un loro poeta che li definiva «i cretesi malvagi quanto le bestie selvagge e ghiottoni oziosi», caratteristica che fa pensare alla avidità smoderata. Paolo sta per dire a Tito che deve agire energicamente nei loro confronti, ma prima elenca le caratteristiche negative di queste persone. Non sappiamo se Paolo avesse avuto un'esperienza personale del carattere di costoro o se si basasse su ciò che si diceva di loro. Comunque dice a Tito di riprenderli severamente. Questo naturalmente si riferisce ai falsi dottori e non a tutti i cretesi in generale. Infatti precisa, affinché siano sani nella fede. C'erano due filoni di questa falsa dottrina. Uno riguardava le favole giudaiche, probabilmente speculazioni basate su insegnamenti del Vecchio Testamento e presenti anche ad Efeso. L'altro filone erano i comandamenti umani che voltavano le spalle alla verità. Anche le eresie presenti a Colosse vengono chiamate da Paolo comandamenti degli uomini. E sono probabilmente pratiche ascetiche, come si potrebbe dedurre dal versetto che segue, il 15. Leggeremo anche il 16 di Tito, capitolo 1. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro. Anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. Questo è un versetto che viene usato da coloro che dicono che, se siamo salvati per grazia, non importa come viviamo. Sarebbe a dire che, se siamo salvati, siamo puri, e possiamo vivere come vogliamo, mentre un animo puro non sarà contaminato da ciò che è fisico. Certi culti hanno sviluppato questo insegnamento dicendo che possono vivere nel peccato. Non lo chiamano peccato perché per loro non è peccato, visto che tutto è puro per quelli che sono puri. Quello di cui sta parlando Paolo non ha proprio niente a che fare con questioni morali. In questa questione sta parlando di legalismo, di riti, o ad esempio del mangiare delle carni. L'insegnamento di molti culti legalisti contengono spesso diete, molto inconsuete, ma Paolo dice «tutto è puro per quelli che sono puri». In altre parole, se mangi carne oppure no, non fa alcuna differenza, tutto il cibo è puro. Se vuoi mangiare carne di serpente, è un problema tuo, sarà un mio problema di starmene lontano se posso, prima che tu lo uccida. Puoi mangiare tutto ciò che vuoi, tutto è puro per quelli che sono puri. Se non sei un credente, qualsiasi dieta tu inventi, non farà nessuna differenza nella tua relazione con Dio, non ti salverà. Puoi mangiare tutte le verdure che vuoi, ma se non sei a posto con Dio, non ti renderanno puro. Il Signore Gesù disse che non sono le cose che entrano in un uomo che lo contaminano, ma ciò che esce. Questa frase è riportata in Matteo 15, nei versetti dal 18 al 20. E queste persone, dalla mente e coscienza impure, professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti. Dove la professione di fede e la pratica sono chiaramente in conflitto, queste parole di condanna sono meritate. E Paolo si serve di tre parole per definire la loro condotta: abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. La prima parola, abominevoli, denota il disgusto per la loro ipocrisia. La seconda, ribelli, fa vedere il loro atteggiamento verso Dio. E la terza, incapaci di fare il bene, rivela il fatto che non hanno superato la prova, visto che la fede deve condurre ad azioni pie e giuste, come abbiamo visto all'inizio del capitolo. Passiamo ora al capitolo 2, nel quale vedremo che la Chiesa deve insegnare una sana dottrina, altrimenti non è una Chiesa. In Atti 2, versetto 42, ci viene detto che dopo il giorno della Pentecoste, i nuovi credenti erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Questi erano i segni di riconoscimenti della Chiesa primitiva: la dottrina degli Apostoli, comunione fraterna, rompere il pane e la preghiera. Davvero non importa quanto alto sia il campanile oppure quanto belle siano le melodie, è il messaggio che esce dal pulpito che ti dirà se la Chiesa è veramente una Chiesa oppure no, organizzata come l'intendeva Paolo e come la descrive la parola di Dio. Nel primo capitolo abbiamo scoperto che gli anziani che Tito doveva ordinare dovevano essere in grado di fare due cose: esortare e confutare o dimostrare l'errore agli eretici. È importante però non trascorrere tutto il tempo discutendo. Sarebbe svolgere solo un ministero negativo se tutto ciò che facciamo è attaccare i nemici del Vangelo. Ma inizia a dire Paolo nei versetti dall'1 al 5 di Tito, capitolo 2. Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. I vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti né dedite a molto vino, siano maestre nel bene, per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Ora, l'attenzione si sposta su problemi che nascono dalla cura pastorale delle chiese e le varie classi di persone con le quali Tito aveva a che fare e sono trattate separatamente. Possiamo trarre molti elementi istruttivi, anche per noi oggi. Prima di tutto, Tito doveva esporre cose adatte, in accordo alla sana dottrina, cioè la dottrina degli Apostoli. Tra le cose importanti nella Chiesa primitiva, la dottrina degli Apostoli occupava il primo posto. Ciò che leggiamo in questa epistola è una parte della dottrina degli Apostoli. Paolo, prima di tutto, porta un messaggio per le persone anziane, sia maschi che femmine. Il primo effetto pratico della predicazione della sana dottrina sarà un comportamento che si addica all'età avanzata delle persone. Le prime tre qualità che ci si attende dalle persone anziane sono la sobrietà, ossia la moderazione in ogni cosa, la dignità, che non significa la tristezza e il senno, ma agli anziani non è richiesta solo questa forma di autocontrollo, ma anche tre virtù cristiane. Esiste un legame tra amore, fede e pazienza, e Paolo ne parla anche in altre lettere. A volte invece di pazienza si parla di speranza, ma l'atteggiamento è simile. Introducendo l'argomento del comportamento delle donne anziane, Paolo dice «anche le donne». Anche loro devono avere un comportamento convenevole alla loro età, alla loro posizione nella Chiesa. Devono avere un comportamento adatto al carattere sacro del loro compito, come se fossero delle sacerdotesse in un tempio. I divieti relativi alla maldicenza, all'eccessivo uso di vino, ci ricordano l'ambiente in cui vivevano. Per riassumere i requisiti cristiani che devono avere, Paolo dice una sola frase: «maestre di ciò che è buono», per poi specificare verso chi dovevano rivolgere i loro insegnamenti, ossia verso le giovani donne che dovevano imparare come comportarsi verso i figli, verso il marito, gli impegni domestici, la sfera principale dei loro interessi. Sembra strano che dovessero imparare ad amare i figli, ma evidentemente la società cretese era carente in questo campo. Scopo di tutto questo è che la parola di Dio non sia disprezzata a causa del cattivo comportamento delle persone. La preoccupazione di Paolo era che la mancanza delle qualità cristiane, in questo caso delle donne, avrebbe portato a un rinnegamento del valore del Vangelo, come se la libertà in Cristo fosse usata in modo eccessivo, con un comportamento che non era approvato dalla società. Concludiamo la nostra serata leggendo i versetti dal 6 all'8 da Tito, capitolo 2. Ora l'attenzione si sposta sui giovani e ancora una volta l'esortazione è diretta all'autocontrollo. Esorta ugualmente i giovani a essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Paolo dice al suo giovane predicatore Tito: «sì, un modello, un esempio per gli altri giovani uomini, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità». Integrità, dall'idea di incorruttibilità, sarebbe a dire che nel suo insegnamento deve mostrare la sua completa fiducia nella parola di Dio e rendersi conto dell'importanza della materia che sta trattando. Doveva esortare i giovani a essere assennati, a controllarsi, ricordarsi degli avvertimenti morali, ed è chiaro, come abbiamo detto, che Tito doveva essere un esempio di buon comportamento, di buone opere. Egli non doveva dare occasione agli oppositori di scagliare accuse contro di lui o il suo insegnamento. E con una vita esemplare avrebbe fatto vergognare i suoi avversari che non avrebbero avuto nulla di male da dire proprio contro lui. Ebbene, ci fermiamo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, dopo aver visto queste cose attorno a Tito, attorno un po' alla Chiesa di Creta. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.